Hamas, Israele rallenta lo scambio. Gaza, Siria, Iran, l'Islam politico tra guerra e potere. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Four Israeli soldiers have been released under the Gaza ceasefire deal.
We accept the two-state solution, which is the historical sacrifice the Palestinian people made.
After 15 months of bombardments and everything, Israelis finally came to the conclusion that they have to negotiate with Hamas.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati anche quest'oggi. I saluti arrivano da parte mia e da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare le ultime 24 ore di grande attualità internazionale. 349-238-6666 per voi. Domande e commenti, sms, whatsApp, x, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. secondi in Viale Sarca 223 a Milano, le 17.07.35 secondi a Ramallah, Cisgiordania, dove si attende il rilascio dei prigionieri palestinesi da parte di Israele. Potrebbe arrivare la liberazione degli oltre 100 detenuti palestinesi proprio in questi minuti e naturalmente ve ne daremo conto. Quando diciamo strettissima attualità intendiamo esattamente questo. In mattinata è avvenuta la liberazione di 5 ostaggi thailandesi e 3 ostaggi israeliani, Agam Berger, Arbel Yehud e Gadi Moses. Israele ha inviato ai mediatori del Qatar un messaggio furioso per le modalità del rilascio avvenute tra la calca della folla e parecchi miliziani armati. Pare che, questo stanno battendo le agenzie, vi siano state rassicurazioni per il prossimo scambio detenuti e prigionieri che dovrebbe avvenire secondo regole più civili. Quest'oggi però parleremo del ridisegno del vicino Oriente, degli equilibri che cambiano, perché nel frattempo in Siria, oltre al governo di transizione, c'è anche un presidente di transizione, cioè il leader de facto della Siria, Ahmed al-Shara. Una puntata quindi che continuerà a oscillare tra i fatti che arrivano dal vicino Oriente e l'analisi. Perché? Perché sostanzialmente quello che sta accadendo in Israele sarà difficile, come dire, proiettarlo in un futuro di lungo termine, ma ci proveremo. Idem per ciò che sta accadendo in Siria, perché sostanzialmente il potere è stato preso mano militare da Ayat Tahrir al-Sham e da al-Jolani, che adesso non soltanto si è messo la giacca delle buone occasioni, ma si fa chiamare in modo diverso, cioè non col nickname di battaglia. Ma vi dicevo, tutta la parte civile della rivoluzione siriana e della resistenza al regime di Bashar al-Assad è stata sostanzialmente esautorata e quindi sono ancora una volta le armi che parlano. In Iran poi c'è un'opposizione che stenta a far sentire la propria voce, a Gaza nei territori un'autorità palestinese che non batte palla. Che cosa sta accadendo? Forse il filo rosso è capire lo stato di maturità dell'Islam politico in quelle regioni martoriate. Questo è il tema di quest'oggi. 349-238-6666, vi raccontiamo brevemente altre storie. La prima delle quali è prettamente politica, anche se in realtà nasce dopo una serie di eventi di cronaca nera, vi porto in Germania naturalmente, lì dove il Bundestag tedesco ha approvato la mozione di CDU e CSU per confini sicuri e la fine dell'immigrazione illegale. 348 voti a favore, contrari 345, astenuti 10. E direte voi, vabbè, una scelta politica. No, il dato politico interessante, che decisiva per l'esito del voto, è stata la scelta del gruppo parlamentare di estrema destra dell'AfD di sostenere la mozione. La mozione in 5 punti chiede al governo, tra le altre cose, di ripristinare controlli costanti su tutti i confini tedeschi, l'espulsione immediata di tutti coloro che non hanno diritto di restare in Germania. L'ex cancelliera Angela Merkel ha criticato la decisione del capo della CDU e candidato cancelliere Friedrich Merz di aprire ai voti di AfD per far passare le mozioni sull'inasprimento della politica migratoria. Sostanzialmente cosa sta accadendo? Un primo punto di contatto rispetto a quello che a molti definire una sorta di cordone sanitario securitario attorno a FD. Centristi, sinistra, verdi dicevano: governiamo noi, non li facciamo entrare nemmeno su una singola mozione. Ebbene, sul dossier migratorio invece è accaduto qualcosa di storico. In Svezia, dove Salwan Momika, un rifugiato iracheno di 38 anni, lo ricorderete perché assurse agli onori e gli oneri della cronaca per aver bruciato pubblicamente copie del Corano in Svezia, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel suo appartamento a Södertälje, secondo quanto riporta la televisione di Stato svedese. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando la polizia è stata allertata per colpi d'arma da fuoco. All'interno dell'appartamento gli agenti hanno trovato Momika ferito, lo hanno trasportato in ospedale, dove però è deceduto. Tra l'altro, secondo vari media svedesi, Momika era in diretta sui social media quando è stato ucciso, quindi il suo assassino potrebbe essere stato ripreso in video. Al momento registriamo 5 arresti e registriamo anche una sibillina dichiarazione da parte del premier svedese Kristersson: c'è il rischio di un legame con una potenza straniera dietro l'omicidio. Infine, il punto su quello che sta accadendo in Repubblica Democratica del Congo. Ieri doveva essere una giornata cruciale. Ricordate che espressi i miei dubbi su una potenziale stretta di mano tra il presidente congolese e il presidente ruandese. Ebbene, altro che, non c'è stata la stretta di mano, ma Felix Tshisekedi, presidente congolese, non ha proprio partecipato all'incontro virtuale con il suo omologo Kagame. Nel frattempo i miliziani dell'M23, che secondo molti sono sostenuti direttamente dal Ruanda, con anche presenza di truppe ruandesi sul suolo congolese, stanno avanzando verso le province dell'Ituri e del Sud Kivu. Già controllerebbero alcune località e, secondo cronisti e analisti, punterebbero direttamente a Bukavu, che è il capoluogo del Sud Kivu. Già controllo il Nord Kivu con la città di Goma. Staremo a vedere quanto la diplomazia internazionale si farà sentire. Gli Stati Uniti stanno facendo pressioni sul vicino Ruanda. Gli stessi Stati Uniti che hanno consigliato a tutto il personale non necessario della propria ambasciata a Kinshasa di lasciare il paese. Gioco forza, sintetici, i nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo che diventeranno le prossime puntate. Qui nel suo luogo lontano apriamo la nostra lunga prima pagina. Partiamo da Hamas e Israele. Conto di una storia che è tutta in sviluppo e che si sta appunto sviluppando nei minuti in cui vi sto parlando. Stamattina sono stati liberati 5 ostaggi di nazionalità thailandese e 3 ostaggi israeliani. Alcuni punti degni di nota: primo, la tregua, anche se faticosamente sta reggendo; secondo, i punti di liberazione. Stiamo parlando questa mattina di Khan Yunis, di fronte alla casa di Yahya Sinwar, l'ex leader, nel senso che è stato ucciso, di Hamas nella striscia. E non più Gaza City come l'ultima volta. Solita dimostrazione di forza da parte di Hamas, che si è presentata in gran spolvero, con le uniformi, con i volti coperti, con grande esibizione di armi e con una folla che, peraltro, ha fatto levare gli scudi al governo israeliano, che circondava le persone che venivano liberate. Altro punto degno di nota: Witkoff, inviato di Trump, è presente. Lo ricorderete, ieri era proprio nella striscia di Gaza per andare a verificare che quel checkpoint tra sud e nord, controllato da egiziani ma anche da contractor americani, fosse allestito come gli stessi statunitensi evidentemente suggerivano. Nel frattempo, vi dicevo, per il momento Israele ha tuonato contro i mediatori, ha lanciato un messaggio molto preciso, ha detto: le prossime volte non vogliamo più vedere quelle scene caotiche e potenzialmente pericolose. I mediatori dal Qatar avrebbero rassicurato che i prossimi scambi dovrebbero avvenire con modalità totalmente differenti. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Anello del Gatto, analista e giornalista, firma della Stampa, voci di Radio 24 da Gerusalemme. Nello, ciao, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, Netanyahu sembra averla vinta, nel senso che il suo messaggio particolarmente veemente verso i mediatori avrebbe raggiunto lo scopo. Al momento però è stata posticipata, e gli occhi sono naturalmente verso i network internazionali, la liberazione di oltre 100 detenuti palestinesi. Come leggere questo braccio di forza? Effettivamente le immagini di questa mattina erano molto molto forti. Aiutaci a capire.
Ma da quello che mi risulta, alle 5, quindi una decina di minuti fa, 5 ore locale, è cominciato il trasferimento dei detenuti palestinesi dalle carceri israeliane verso la liberazione. Come sapete sono 110 perché non entrano nel conto i 5 thailandesi che sono stati liberati. Tra questi 110 ce ne sono una trentina condannati a più di un ergastolo e una quarantina invece a condanne comunque lunghe. Una trentina poi di questi saranno pure deportati. Come leggerla? Certamente non è stato bello quello che si è visto. Innanzitutto, come giustamente tu dicevi, c'è stata l'ennesima dimostrazione di forza. Tra l'altro, davanti alla casa di Sinwar si sono riuniti quelli del Jihad Islamico, quasi a voler dimostrare una sorta di unione con Hamas, perché ci dimentichiamo che Sinwar era il capo di Hamas, mentre invece Hamas ha rilasciato l'ostaggio al nord davanti all'ospedale Kamal Atuan a Zapalia.
Sì.
La questione però è che in questo momento, in questa situazione ci perdono tutti. Ci perdono tutti perché le immagini che noi abbiamo ricevuto dalla striscia, dove abbiamo visto anche i bambini imbracciare le armi, i bambini salutare i miliziani, fanno il gioco di tutti quelli che dicono che è necessario spianare perché sono tutti terroristi. Io sono convinto che tu puoi spianare tutto a caso, tutta Tel Aviv, ma le idee fondamentaliste non le perderai mai. La differenza sostanziale però è che in questo tipo di Islam fondamentalista la lotta è già una vittoria di per sé, perché se tu combatti hai vinto perché stai aspettando la vittoria. Se muori diventi martire, hai vinto, quindi alla fine è una battaglia persa in partenza. Il problema è quindi molto culturale. È inutile che noi parliamo di ricostruzione di case, ricostruzioni di case, miliardi da mettere, miliardi da far entrare nelle tasche di chissà quanta gente, se non parliamo di una ricostruzione culturale che possa allontanare questi fondamentalismi. Perché altrimenti l'immagine che abbiamo visto qualche giorno fa, un parente, quindi è una notizia rivelata, un parente di uno di questi degli ostaggi rilasciati ha detto che lei insomma era tenuta in una situazione di ostaggio da parte di bambini della stessa famiglia che sì. Se ne manteneva e parlava di 2 milioni di terroristi a Gaza. Ebbene, se noi non entriamo dal punto di vista culturale questa situazione non la cambieremo mai.
Grazie mille Nello Del Gatto per la sua fotografia in diretta da Gerusalemme. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Nel frattempo i circuiti internazionali, effettivamente avevamo l'occhio su CNN erroneamente perché lo sapete, quel disastro aereo sta catalizzando tutta l'attenzione dei media americani. In questo momento altri media arabi, tra cui Al Jazeera, invece stanno trasmettendo da Beitunia, Cisgiordania, e se leggo bene, vedo bene, sono un paio di autobus almeno con i prigionieri palestinesi a bordo. E naturalmente tra pochissimo vi aggiorneremo anche sugli spostamenti. In questo momento peraltro, mentre vi parlo, a fianco agli autobus vi sono truppe della polizia israeliana in assetto antisommossa che stanno sparando lacrimogeni perché si era raggruppata una certa folla che stava marciando, stava correndo velocemente verso appunto i blindati della polizia. Ci torniamo naturalmente tra pochissimo. Tutti si stanno iniziando a domandare cosa accadrà nel futuro della striscia di Gaza. L'aspetto, se volete, politico importante è la candidatura dell'autorità nazionale palestinese. Da parecchio tempo Mahmoud Abbas, ma ne abbiamo parlato tante volte, non ha più tanta presa sulla popolazione, sulla Cisgiordania, soprattutto dopo le operazioni militari condotte dalla polizia palestinese. Ce l'ha raccontate Roberto Bongiorni, ce l'ha raccontate Nello Del Gatto negli ultimi tempi nel campo profughi di Jenin, dove molto spesso sono stati trovati covi di Jihad e di Hamas. Per questo motivo l'autorità nazionale palestinese, che già dal punto di vista della legittimazione del consenso popolare era ai minimi storici, è ancora più sotto le scarpe. Allo stesso tempo si candida a governare la striscia di Gaza. A complicare il tutto naturalmente cosa ci sono? Beh, i piani di Donald Trump, che ogni tanto però sembrano non seguire una via esattamente logica, lo sapete, almeno due volte c'è stato il diniego di diretti interessati, che sono Egitto e Giordania. Donald Trump dice muoviamo forzosamente alcune centinaia di migliaia almeno di palestinesi dal territorio palestinese e li portiamo in Egitto, si vociferava per esempio del Sinai, oppure in Giordania. La Lega Araba ha tuonato, ha detto questa è polizia etnica, il Cairo e Amman dicono non se ne parla assolutamente. ma Donald Trump ultimamente è tornato nuovamente alla carica. Un giorno e mezzo fa Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, ha raggiunto, ieri ne avete sentito un assaggio, Ahmad Fatou, che è il portavoce di Fatah. Lo aveva incontrato a Ramallah. C'è un punto politico che è fondamentale, perché dal 2006 sostanzialmente, da quando, cioè, nella striscia di Gaza Hamas ha cacciato Fatah, in alcuni casi l'ha cacciata proprio giù dai tetti, ma anche in Cisgiordania non si tengono elezioni. Cosa risponde l'autorità nazionale palestinese del fatto che per il momento non si è votato? Sentite.
La verità è che nel 2021 abbiamo pianificato delle elezioni che però sono saltate a causa dell'occupazione israeliana che non permette ai palestinesi di esercitare i propri diritti democratici. Israele infatti non ha consentito ai palestinesi di Gerusalemme Est, che è la capitale della Palestina, di votare e di partecipare alla campagna elettorale. Questa è una chiara violazione dei diritti del popolo palestinese. Non dobbiamo poi dimenticare che il colpo di Stato fatto da Hamas nel 2007 ha impedito l'organizzazione delle elezioni nel 2010 e negli anni successivi. Una volta trovato finalmente un accordo tra le diverse fazioni palestinesi per le elezioni nel 2021, Israele ha bloccato il processo, nonostante tutte le richieste inviate alla comunità internazionale di fare pressione su Israele. Sfortunatamente non è servito a nulla. Detto ciò, siamo aperti ad affrontare nuovamente la questione. Siamo favorevoli a elezioni immediate, non appena verrà permesso di votare ai palestinesi di Gerusalemme e non appena verrà messa fine all'occupazione. Il tutto per consentire alla gente di votare e senza rischiare di essere colpita dai cecchini.
La voce del portavoce di Fatah, Ahmad Fatou, intervistato due giorni fa da Roberto Bongiorni a Ramallah. Riguardo alla creazione di uno Stato palestinese, Fatah, la NP in particolare, sarebbe pronta a negoziare uno scambio di territorio o qualsiasi altro accordo per raggiungere la piena attuazione della soluzione a due Stati, che ricordiamolo, secondo la maggior parte della diplomazia internazionale, prima fra tutti anche l'Italia, potrebbe essere la soluzione da mettere a terra. Torniamo però al punto fondamentale, che è il fatto che l'autorità nazionale palestinese, ve lo dicevo prima, gode sempre di meno appoggio in Cisgiordania, soprattutto Nablus, Hebron, Jenin, come dicevo. Quanto è consapevole di questa l'autorità nazionale? Sentite.
There have been mass demonstrations in support of the Palestinian Authority and the President Mahmoud Abbas and the Palestinian Security Forces operation in Jenin to protect the law.
Ci sono state dimostrazioni di massa a sostegno dell'autorità nazionale palestinese e del presidente Mahmoud Abbas e dell'operazione di polizia a Jenin volta a garantire il rispetto della legge. Queste manifestazioni hanno avuto luogo a Nablus, Jenin, Hebron, Gerico, Ramallah. Sono state molto partecipate e consiglio a tutti di andare a vedere i video. Questo significa che la narrazione che descrive l'ANP come impopolare non è affatto vera. Tutti riconoscono la sua autorità e tutti vogliono il rispetto della legge. Certo, vorrebbero poter votare. Noi tutti lo vorremmo, ma come ben sapete, l'organizzazione delle elezioni è stata bloccata dall'occupazione israeliana. Questo significa che accettano la sconfitta? Ovviamente no. Significa forse che accettano che la nostra terra venga governata da attori esterni? Ovviamente no. Tutti sostengono un programma palestinese sotto il cappello dell'OLP e tutti lavorano per l'ispirazione palestinese all'indipendenza. Parallelamente, ora tutti a Gaza chiedono che l'autorità nazionale palestinese si assuma la responsabilità di governare la striscia, perché sono pienamente consapevoli che l'ANP ha a cuore il popolo palestinese, lo protegge e gli fornisce tutti i servizi di cui ha bisogno. Adesso invece le persone nella striscia vivono nelle tende e sono completamente trascurate da Hamas e da tutti gli altri gruppi. La comunità internazionale sta chiedendo che l'ANP torni a governare a Gaza, perché tutti sanno che solo l'OLP, che combatte per i palestinesi dal 1965, è l'unica entità che tiene realmente alla causa.
Since 1965 are the one who are compassionate for it.
tira molta acqua al suo mulino, evidentemente Ahmad Fatou, portavoce di Fatah, in parte a mio modesto avviso stiracchiando un attimo quella che è la realtà, soprattutto per ciò che riguarda per esempio la sensibilità dei Gazawi rispetto alla possibilità che sia la ANP a governare la striscia di Gaza, quando è dal 2006 che ce l'ha saldamente in mano Hamas, e anche a maggior ragione guardando le scene di questa mattina. Ma il punto è che ANP e Hamas hanno fatto a cazzotti più di una volta nella storia. Adesso l'ANP ha contatti con Hamas, c'è la possibilità di un dialogo, magari anche con una moderazione di alcune dinamiche. Sentite.
Now we are of course in contact of every Palestinian partner to try to save our people from this catastrophe.
Certo, ovviamente siamo in contatto con ogni partner palestinese per cercare di salvare il nostro popolo da questa catastrofe. Quello che chiediamo è che ogni fazione palestinese rispetti l'OLP, il suo governo, gli accordi internazionali, e che lavori seguendo un programma palestinese che sia solo palestinese. Credo che ora l'autorità nazionale palestinese debba tornare a governare Gaza, e fra circa 2 anni potremo pensare di organizzare delle elezioni aperte a ogni fazione palestinese. Chiediamo ad Hamas di entrare a far parte dell'OLP, di perseguire un programma palestinese, di rivedere le sue politiche, di accettare gli accordi già siglati dalla Palestina e di lavorare per il raggiungimento della soluzione dei due stati.
La voce di Ahmad Fatou, portavoce di Fatah, incontrato da Roberto Buongiorno un paio di giorni fa a Ramallah, proprio quella Ramallah inquadrata dai principali network internazionali, dove è atteso l'arrivo dei bus che trasportano i prigionieri palestinesi liberati. Lo ricordo con qualche ora di ritardo dopo quelle scene che abbiamo noi tutti, credo, visto questa mattina, particolarmente caotiche, particolarmente potenzialmente pericolose durante il rilascio degli ostaggi israeliani. Con quell'ennesima esibizione muscolare di forza da parte di Hamas, registriamo anche questo dato politico, che a questa volta ha scelto Khan Yunis per una delle liberazioni di fronte proprio alla casa di Yahya Sinwar. Allora direi, anzi, prima della borsa, pochi secondi, alcuni messaggi al 349-238-6666. Qualcuno si augura la ripresa una volta finito lo scambio delle ostilità nella striscia di Gaza. Qualcun altro scrive: come può essere Trump credibile nel proporre ad altri di prendersi i profughi in casa quando lui stesso vuole cacciare i clandestini da casa propria? Così Paolo da Guastalla. Qualcuno, l'affezionato istruttore di guida di Verona: non ci può essere futuro nella striscia finché non ci sarà la creazione dello Stato palestinese. E qualcun altro scrive: ma i messaggi li leggete o è solo messa in scena? Li abbiamo appena letti. Borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Giornata particolarmente concitata, questa del terzo scambio fra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi, con l'ennesima prova muscolare di Hamas, quella che ha irritato fortemente il governo Netanyahu, che ha mandato una nota piccata ai mediatori in Qatar dicendo: non vogliamo più vedere quel tipo di scene. Che scene abbiamo visto? Beh, sostanzialmente di fronte alla casa dell'ex leader di Hamas, Yahya Sinwar, il solito palco, la solita parata di armi, ma una liberazione da parte degli ostaggi particolarmente caotica, con una folla che si accalcava proprio sugli ostaggi stessi, e uno sfoggio di armi particolarmente significativo. I mediatori qatarini avrebbero dato rassicurazioni che le prossime operazioni di scambio sarebbero avvenute con modalità differenti. Da ciò l'ok anche al rilascio dei 110 detenuti palestinesi che in questo momento stanno proprio arrivando, anzi sono a Ramallah, che ricordo è la principale città della Cisgiordania ed è sede dell'autorità nazionale palestinese. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano vi stiamo raccontando un po' la strettissima attualità, a voglia, questa volta parecchio, ma anche, come sapete, anche il grandangolo. Abbiamo tratteggiato quello che potrebbe essere il futuro del governo della striscia di Gaza con questa candidatura, secondo molti scricchiolante, dell'autorità nazionale palestinese, questa ramoscello d'ulivo offerto ad Hamas, ma che ragionevolmente non si potrà concretizzare in tempi brevissimi. Francesco Petronella, analista, giornalista di ISPI, esperto di Vicino Oriente, buongiorno, ben ritrovato.
Buon pomeriggio Gianpaolo, grazie dell'invito.
Grazie a te. Allora, aiutaci a capire intanto la simbologia messa in scena da Hamas questa mattina. Perché? È vero che Hamas deve trasformare qualsiasi cosa in una vittoria. È anche vero che però quello sfoggio muscolare, quelle scene caotiche, devo confessare che a un certo punto ho temuto, magari per qualche cane sciolto, perché era veramente molto caotica la cosa, qualcuno che si mette contro la tregua, eccetera, perché Hamas rischia di far inceppare tutto questo meccanismo così difficile, questa tregua così fragile?
Sicuramente c'è una componente di spontaneismo e di spontaneità da parte della popolazione. Abbiamo visto queste ali di folla intorno agli ostaggi nel momento della consegna, in un luogo simbolico come la casa di Yahya Sinwar, leader di Hamas ucciso da Israele lo scorso anno. Ma c'è anche una pianificazione. Hamas flette i muscoli per dimostrare che, nonostante tutto, nonostante le perdite, appunto, anche di leader come Sinwar, il movimento c'è ancora. A disposizione una forza e una presenza nella striscia, e che quindi nel futuro della striscia e di conseguenza dei territori palestinesi Hamas c'è ancora. Ma è un'operazione anche cosmetica sotto un certo punto di vista, cioè nasconde quelle che sono le criticità che in questo momento il movimento deve affrontare. Oggi c'è un pezzo dell'Economist che parla proprio di questo, perché l'autorità nazionale palestinese vorrebbe riprendere il controllo della striscia. Hamas però dovrà comunque far parte della governance futura, quindi ci sono tante sfide, tanti interrogativi che il movimento in questo momento deve affrontare, e cerca per il momento di rinviare con queste dimostrazioni spettacolari e teatrali.
Dimostrazioni che hanno rischiato di far inceppare, anzi in parte lo hanno inceppato, perché il rilascio dei detenuti è stato ritardato. In questo momento, vi ricordo ancora, gli occhi sono puntati ai network internazionali, live da Ramallah, Al Jazeera, ma anche BBC e altri network mostrano proprio l'arrivo degli autobus bianchi con a bordo 110 palestinesi, di cui alcuni peraltro anche condannati all'ergastolo. Francesco Petronella, lo ricordo, giornalista e analista di ISPI, poc'anzi abbiamo fatto sentire una voce iperottimista del portavoce dell'ANP, dell'Autorità Nazionale Palestinese, il quale si dice straconvinto che i Gazawi vogliono l'Autorità Nazionale Palestinese, e si dice anche pronto a indire a più o meno a tempi brevi eventuali elezioni. C'è un po' uno scollamento politico dalla realtà che i territori palestinesi stanno vivendo? È più un wishful thinking, come direbbero gli anglosassoni, oppure c'è un intenso lavorio diplomatico sotto traccia, magari anche statunitense, che noi non vediamo? Witkoff in questi giorni è lì, ieri è andato addirittura nella striscia di Gaza a vedere il checkpoint gestito dai contractor americani, quest'oggi era dal Comitato Liberazione degli Ostaggi per assicurarli che la tregua va avanti. Forse ci sono, allora, o l'Autorità Nazionale Palestinese è iperottimistica, oppure ci sono segnali che noi non riusciamo a percepire. Francesco?
Sì, il contesto è questo ed è tutto sostanzialmente vero. Mi permetto di aggiungere che Witkoff ha incontrato, a parte ovviamente Netanyahu in quanto capo del governo israeliano, ma anche Smotrich e altri esponenti della maggioranza, che sono quelli che potrebbero far saltare la tregua. In questo momento l'amministrazione americana sta spingendo perché le cose vadano avanti nella maniera più liscia possibile e che non si ritorni alle ostilità. Ma al netto di questo, vista dai palestinesi stessi, la questione se ci sarà o non ci sarà la ANP vale fino a un certo punto, perché l'Autorità Nazionale Palestinese può essere è una struttura, anzi direi una sovrastruttura, ma può rivelarsi un guscio vuoto. Bisogna vedere poi all'interno dell'autorità stessa quelli che sono gli equilibri di potere, e Hamas, rispetto a quello che dicevo prima, dimostra di essere ancora in campo, vuole dimostrare di essere ancora in campo, e quindi di voler far parte, di entrare nella stanza dei bottoni quando sarà il momento. E quindi sì, cioè bisogna intendersi su questo aspetto. Autorità Nazionale Palestinese sì, ma chi comanderà all'interno dell'Autorità Nazionale Palestinese nella striscia di Gaza? Perché per intenderci anche il famoso Ministero della Salute di Gaza, di cui abbiamo parlato tantissimo in questi mesi, che ci fornisce bilanci, formalmente è ancora affiliato all'Autorità Nazionale Palestinese anche dopo la guerra civile che c'è stata nel 2006 e nel 2007. Quindi appunto si tratta di formalità. Poi vale il potere politico sul campo delle varie fazioni palestinesi, quindi Fatah, Hamas e anche le altre.
Ed è il motivo per cui, torno a quel concetto di guscio vuoto particolarmente suggestivo che evocavi, Francesco Petronella, nei giorni scorsi abbiamo visto in alcune zone della striscia di Gaza poliziotti con la stessa uniforme che vediamo nei territori della Cisgiordania, cioè l'uniforme di polizia dell'Autorità Nazionale Palestinese. Quindi dici tu, occhio al guscio e all'uniforme, perché poi il potere politico è quello, però per il momento ce l'ha Hamas, corretto?
Esatto, assolutamente sì.
Allora, tra pochissimo ti farò cambiare, voltare pagina assieme a noi, Francesco, perché in tutto questo concitato svilupparsi di eventi non possiamo dimenticare quello che è accaduto in Siria, e tra poco ti ci porto, perché finalmente c'è un presidente, ma forse non è il presidente che tutti si aspettavano. 349-238-6666, qualcuno irride, ma perché quando sono state liberate le tre soldatesse israeliane Hamas non le ha mostrate in pubblico? Assolutamente sì, ma non si è vista la calca e, ripeto, la potenziale situazione di pericolosità che si è vista questa mattina. Qualcun altro scrive: perché la creazione di uno Stato palestinese dovrebbe portare alla pace in quella situazione confusionaria? Sto edulcorando. Intanto, una guerra fra due Stati è quanto di più frequente si è visto nella storia. Poi lo Stato palestinese, aggiunge l'ascoltatore, diventerebbe Libano 2. Uno sfacelo, uno Stato canaglia, l'unica speranza di pace è che Israele, vabbè, poi va, insomma, allarga il discorso in maniera non esattamente radiofonico. Francesco Petronella, la soluzione dei due stati non è assolutamente percorribile, eppure viene continuamente evocata dalla politica. Ha ragione l'ascoltatore che scrive: attenzione, rischia di essere un altro guscio, l'ennesimo guscio vuoto che non risolve i problemi.
Sì, no, non rischia di esserlo, sostanzialmente lo è. Il motivo per cui le cancellerie di tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Unione Europea e anche per quanto riguarda la nostra diplomazia, ripetono come un mantra la soluzione ai due Stati, è perché semplicemente non credono in alcuna alternativa praticabile. Alternative esistono, però sono come dire, piuttosto circoscritte nell'ambito dell'accademia, per esempio la soluzione a uno Stato federato sul modello, per esempio, di quello che abbiamo in Europa con il Belgio. Ci sono varie ipotesi, però sono molto di nicchia e non vengono prese seriamente in considerazione dai decision makers, come si dice in inglese, in Europa, in Occidente, ma direi da nessuna parte del mondo.
Francesco Petronella, da ultimo ti dicevo, in Siria uno slogan al Jolani regge un po' tutto a questo punto. C'è un governo transitorio da alcune settimane, c'è anche una presidenza transitoria con l'Unione Europea e la comunità occidentale che dice: potremmo allentare le sanzioni progressivamente, potremmo togliervi dalla lista delle organizzazioni terroristiche, Yatari al-Sham, però stiamo alla finestra e osserviamo bene. A che cosa stiamo assistendo?
Sostanzialmente ieri c'è stata la certificazione di quello che è lo stato dei fatti. I militari, diciamo, che hanno preso il potere, le varie fazioni armate che hanno preso il potere in Siria e rovesciato il regime di Bashar al-Assad, hanno sostanzialmente acclamato come presidente ad interim, quindi per la fase di transizione, Abu Muhammad al-Jolani, che ha abbandonato, come sappiamo, il suo nome di battaglia. Sì. Adesso si fa chiamare Ahmed al-Shara. Appunto, è la certificazione di una situazione di fatto che però sta dividendo molto diciamo gli osservatori all'interno della Siria stessa. Alcuni la celebrano come il compimento della rivoluzione iniziata nel 2011, altri invece parlano di colpo di Stato, perché è stato fatto a porte chiuse con una conferenza che doveva, sì, conferenza stampa che doveva essere trasmessa a livello nazionale, invece poi è stata sminuzzata con dei piccoli comunicati su Telegram. Insomma, una cosa non proprio trasparente, fatta quasi a porte chiuse, che ha deluso molti. Ma dal punto di vista esterno, sì, l'Europa e gli altri sono alla finestra. Qualche giorno fa si è parlato della sospensione, sì, non della rimozione delle sanzioni, ma tutto in cambio di una serie di garanzie, di rispetto di alcuni principi, per esempio per tutte le questioni riguardanti le politiche di genere e non solo. Però va precisato, Giampaolo, che le sanzioni sono importanti per quanto riguarda la ripresa dell'economia siriana, ma per quanto riguarda i capitali che invece serviranno per far ripartire l'economia stessa, non verranno tanto dall'Europa e dall'Occidente quanto piuttosto dal Golfo. Certo. La notizia di oggi in Siria è che la presidenza di Ahmed al-Shara è stata benedetta il giorno successivo dalla visita dell'emiro del Qatar, che sarà lo sponsor principale dal punto di vista finanziario della nuova Siria, senza dubbio alcuno.
E questo è un altro dato molto molto importante. che naturalmente registriamo. C'è sempre il concetto di vuoto che ci soccorre quando accadono questi sconvolgimenti in vicino Oriente. Vuoto, chi prima arriva meglio alloggia, meglio riempie, anche magari secondo la propria agenda politica. Grazie mille Francesco Petronella, analista e giornalista di ISPI, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Nel frattempo Ramallah vede il sopraggiungere dell'oscurità, per cui il convoglio con i prigionieri rilasciati ha acceso le luci. Non vedo una gran folla ad attendere i prigionieri palestinesi, ma ricordiamo anche che Israele anche nelle altre due occasioni aveva ufficialmente vietato assembramenti e celebrazioni. Vedo anche un paio di bandiere palestinesi che sventolano, ma forse complice anche l'ora tarda, l'occhio mi fa difetto. Facciamo così, andiamo a sentire come se la cava che la guida, poi torniamo e stiamo in Siria, perché quello che sta accadendo è rilevantissimo, però vi porto in una zona, diciamo, un filino più contesa, per usare un eufemismo. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Ed è interessante notare come col cambio di regime siriano cambi anche il colore della corrente dell'Islam, a maggior ragione se il Qatar entrerà prepotentemente in una potenziale ricostruzione, in un potenziale sostegno di quello che fu un regime invece molto molto vicino all'Iran evidentemente, e che peraltro ospitava anche milizie sciite legate al Libano. Parlo di Hezbollah naturalmente. Qualcuno, Matteo da Venezia, scrive: se lo Stato palestinese può esistere solo se amministrato da qualche stato arabo di peso con Israele. Diversamente da questo stallo non ci si muove, non certo per problematiche solo provenienti da Tel Aviv. Francesco da Modena: la soluzione a uno stato, quello di Palestina, senza apartheid, con pari diritti, sarebbe ottenibile se applicassimo un decimo delle sanzioni che abbiamo messo alla Russia. In realtà da tempo non sospetto, anche molti analisti palestinesi dicevano: facciamo un unico stato, non quello di Palestina, quello di Israele, ma con uguali diritti per tutti. Per quello spesso diciamo che la soluzione dei due stati è stata sorpassata in qualche modo dallo stato di fatto e dagli eventi. Qualcuno scrive: lapidario, il Golfo vuole il Levante, facendo riferimento agli appetiti di alcune potenze del Golfo, che non solo omaggiano la diversificazione economica, ma evidentemente anche allungano lo sguardo al di là dei propri confini. Antonio Tella nei giorni scorsi ha chiacchierato con Floriana Bulfon, giornalista d'inchiesta, collabora tra gli altri con Rai 1, Rai 3, L'Espresso, si occupa di criminalità organizzata, terrorismo internazionale, fresca per così dire, di ritorno da Rojava, Kurdistan siriano, per capire come la caduta di Bashar al-Assad e dell'arrivo al potere di al-Jolani è stata accolta dai curdi. Sentite.
Diciamo che tutti nel nord-est della Siria hanno accolto con gioia la caduta del regime di Bashar al-Assad, anche perché ci sono stati tanti anni di lotta e quindi in qualche modo anche un senso di rispettosa gratitudine verso al-Jolani. È chiaro che pesa anche il passato di al-Jolani, che crea un'ombra di diffidenza, però la promessa del nuovo governo di Damasco di costruire un paese con uguali diritti per ogni comunità viene accolta con grande favore. Il problema centrale è il rispetto dell'autonomia curda e della sua forza di autodifesa. È questo, direi, lo snodo decisivo. La Turchia, che in qualche modo ha avuto un ruolo per al-Jolani, per HTS, preme perché Damasco ordini lo smantellamento di ogni formazione armata e intervenga militarmente nel nord-est Siria. Il governo invece ha parlato di integrazione delle unità armate nell'esercito nazionale, senza però definire veramente ancora che cosa intenda fare. I vertici delle SDF, quindi delle Syrian Democratic Forces, composte soprattutto da curdi, hanno manifestato ampia disponibilità a collaborare con il nuovo esecutivo, però ancora non ci sono stati colloqui formali, quindi la situazione è ancora molto incerta.
Situazione incerta, rischio di ulteriore balcanizzazione di quell'area, scusate se utilizzo un epiteto che non è geograficamente, però per intenderci l'avete capito, c'è scomposizione in più entità, non magari statali ma regionali, di controllo, di forza. Aggiungiamo complessità, come spesso amiamo fare, nel senso che la Siria di Assad a un certo punto era stata definita da alcuni analisti, forse estremizzando un pochino, un narcostato, perché c'era una produzione gigantesca, massiccia, di Captagon, quella droga sintetica diffusa in tutto il vicino Oriente, soprannominata la droga dell'ISIS, quella assunta dai miliziani soprattutto prima di compiere attacchi terroristici. Però entravano fiumi di denaro anche nelle casse del regime di Bashar al-Assad, in particolare di alcuni suoi familiari. E adesso che succede? Sentite ancora Floriana Bulfon.
Non solo i guardiani della rivoluzione iraniani hanno beneficiato dell'industria del Captagon creata dal regime di Assad, ma anche Hezbollah libanese e in maniera indiretta il generale Haftar in Cirenaica. La produzione avveniva in Siria, ma anche nella valle della Bekaa, controllata da Hezbollah, e carichi venivano esportati via mare dai porti della regione di Latakia. Oggi le nuove autorità di Damasco portano avanti una sistematica distruzione dei laboratori, che sono stati di fatto il principale canale di finanziamento della dittatura e dei suoi alleati rivali durante la guerra civile. Non credo che il traffico potrà mai riprendere e comunque non tornerà ai livelli record degli scorsi anni. La produzione del Captagon dipende dall'importazione di enormi quantità di precursori chimici che spesso arrivano dalla Cina, ed è molto difficile farli arrivare senza la protezione degli apparati statali. Io penso che il nuovo governo condurrà un'azione, direi, incisiva contro i trafficanti, un po', se volete, simile a quella dei talebani in Afghanistan che stanno realizzando contro i mercanti di oppio. Questo in parte per motivi religiosi, ma anche per neutralizzare possibili centri di potere alternativo.
La voce di Floriana Bulfon, giornalista in inchiesta, lavora per la RAI, scrive per l'Espresso, appena tornata da Rojava, Kurdistan siriano, proprio per andare a monitorare la situazione e consegnarci queste interessantissime fotografie. Dicevamo complessità, da un lato un regime change, ancora per omaggiare gli anglicismi, un cambio di regime subitaneo, lo ricorderete, l'abbiamo raccontato in diretta giorno dopo giorno, quella marcia di Ayat Tahrir al-Sham, una costola di Al-Qaeda che si rifà la faccia, l'abito delle belle occasioni, fa cadere una via l'altra tutte le principali città siriane e poi prende quasi senza sparare un colpo il potere a Damasco. Bashar al-Assad che scappa in Russia, adesso lo stesso Al-Jolani che chiede a Vladimir Putin estradateci e ridateci indietro Bashar al-Assad che andrà a processo. Staremo a vedere quel capitolo come si concluderà. Ancora complessità, rimangono sacche di resistenza, rimane la zona curda naturalmente, rimane purtroppo lo spettro di quello che fu lo Stato Islamico, o secondo l'acronimo arabo Daesh. Nelle zone curde sarebbero ricominciati gli attacchi, è vero? Sentite Floriana Bulfon.
Daesh purtroppo sta riprendendo forza in maniera molto rapida. Lo scorso anno gli attacchi in Siria sono triplicati e tutti i segnali indicano una crescita significativa dei sostenitori del califfato. Il crollo improvviso del regime, l'abbandono delle caserme, ha messo in circolazione tra l'altro grandi quantità di armi e di esplosivi. Non bisogna poi dimenticare che nella milizia di HTS, comandata dal Julani, c'erano veterani di Daesh, spesso anche stranieri. Questa situazione ha spinto il Pentagono nei mesi scorsi a raddoppiare il contingente schierato nel nord-est della Siria al fianco dei curdi. In questo momento ci sono quasi 2.000 militari statunitensi. Il campo di Alol è davvero letteralmente una polveriera. Sono stata lì dentro ed è una realtà paurosa. Ci sono rinchiuse più di 30.000 persone, in gran parte appunto sono familiari, donne, familiari dei combattenti di Daesh, appunto donne, e per metà tra l'altro sono minorenni. La sezione più radicale è la sezione 6, la zona 6. E quando ho avuto la possibilità di entrare è stato veramente incredibile, perché dei bambini piccolissimi tiravano le pietre, inneggiavano all'Akbar, hanno cercato di aggredirci. Il fatto è che avevano meno di 6 anni, di fatto sono bambini che sono nati lì dentro. Ad Alol però ci sono anche degli irriducibili, dei veterani che sono pronti a tutto. Già 2 anni fa c'è stato un assalto per liberarli. sia la direttrice che altre persone ci hanno parlato anche di, insomma, di cellule dormienti che stanno tentando di liberare delle persone all'interno di Alol. Ecco, se adesso Daesh riuscisse a farli fuggire, potrebbe ricostruire un esercito agguerrito in pochi mesi. Stiamo correndo un rischio enorme, perché se dovesse scattare la temuta invasione turca, di fatto le milizie curde verrebbero mobilitate per fermarla, e il campo intanto potrebbe rimanere con una sorveglianza ridotta al minimo.
Scene di liberazione di campi di prigionia dove i detenuti sono per la maggior parte affiliati a organizzazioni terroristiche le abbiamo già viste nella storia, così come, senza scomodare grandi analisti americani, non soltanto, alcune esperienze di campi di prigionia in Iraq, per esempio, con Antonatella ce ne occupiamo più e più volte con Io sono il cattivo, con Black Ops, portarono a non a prigioni, a fucine e università per il radicalismo, per radicalizzarsi in maniera ulteriore, per affiliarsi ai gruppi terroristici, per forgiare sostanzialmente nuovi terroristi, ed è per questo che spesso ripetiamo e abbracciamo la tesi secondo cui non soltanto la prova di forza, non soltanto la violenza può cancellare alcune dinamiche, soprattutto nel vicino Oriente. 349-238-6666, qualcuno fa un plauso perché finalmente ha saputo la sorte dei traffici di narcotici del fratello di Assad, Elena, lo scrive al 349-238-6666. Sapete se in Russia con lui? Confesso la mignoranza, ma credo proprio di sì. Qualcun altro invoca una soluzione: Stati Uniti della Terra Santa, Israele, Palestina, Libano e Siria. E qualcun altro... Ci credo che, qua ci deve essere il correttore che ha fatto difetto, perché non può essere Sara, sarà ISIS, immagino, riprenderà forza, ci sono gli americani che sono lì ad armarlo, altro che a combatterlo. Davide da Novara, questa tesi francamente che ritorna regolarmente, mi sembra poco corroborata, mettiamola così, dai fatti. Detto ciò, tempo davvero scaduto, torneremo a parlare di Vicino Oriente, di Hamas, Gaza. Non abbiamo fatto tempo, ma ci sono testimonianze esclusive che arrivano dall'Iran, giusto per stare in quella lunga mezzaluna sciita che è fondamentale, così indebolita negli ultimi mesi. Ci torniamo magari già domani, vi ricordo più o meno quello che ci guiderà anche per la puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, la partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è per domani, se volete, alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être